Vorrei leggerti, fratello Giuseppe, un messaggio da parte di una sorella, senza dire il suo nome, la chiamiamo sorella V, che ha bisogno di un po' di consigli. Dice: salve fratelli, è stato molto difficile per me prendere coraggio e scrivervi questa email. È più di un anno che vi ascolto e che provo a fare quel passo per cambiare vita. E quando mi sento che sono convinta di avere la forza per abbandonare tutto quello che è sbagliato nella mia vita e aprirmi a Gesù, è proprio lì che poi ci ricasco e continuo nei miei vizi, cioè sigarette, bere vino a cena. E mi chiedo, è questo il muro che non riesco ad abbattere? Vi premetto che ho 30 anni e ho un bambino di 7 anni e mio marito, con il quale ho un matrimonio di alti e bassi, ma di grande amore. Vorremmo allargare la famiglia, ma purtroppo abbiamo una situazione economica disastrosa. Ho pregato tanto perché Dio mi aiutasse a trovare la strada per risanare i miei debiti, ma non ho mai trovato grandi risposte. Così ho smesso di pregare per questo e ho iniziato a pregare solo per avere lo Spirito Santo, o di poter vederlo almeno una volta nel sonno, o sentirlo parlare. Mi basterebbe anche questo, perché mi darebbe la sicurezza almeno che Lui mi accetta, anche se sono una che pecca, e che forse non riuscirà mai a rinunciare a questo diavolo di vizi che ho. Accetterò la mia situazione perché è causata da me e dai miei continui sbagli, ma saprei almeno che Lui sa che io lo amo e che non è che non smetto perché non lo amo, ma perché non ce la faccio. Anche in gravidanza non sono riuscita a smettere e amo mio figlio tantissimo e grazie a Dio lui è nato sano e bello. Vorrei solo dirgli scusa al Signore che non sono all'altezza ed è per questo che non riesco ad avvicinarmi a Lui come vorrei. Delle volte penso che forse il mio cuore non è sincero, altrimenti Dio sicuramente avrebbe risposto alle mie preghiere. Forse mi illudo di avere un cuore buono quando non è così. Delle volte provo gelosia quando sento di persone che hanno visto Dio, il cielo, che sono profeti, hanno visioni, perché io lo vorrei tanto, ma non ne sono degna. Scusate lo sfogo. Grazie e grazie ancora. Allora, questa dolce sorella credo è una immagine di molte persone che vogliono essere più fedeli al Signore, però sono schiavi di vizi, di peccati che li separano da Dio e si scoraggiano perché lottano contro questi vizi e vogliono smettere, vogliono vivere più vicino al Signore, ma non riescono nella carne a resistere e quindi si sentono condannati e scoraggiati.
Ok, infatti guarda... Qui c'è qualcos'altro da dire sul messaggio sulle depressioni, scoraggiamenti, abbattimenti che tutti attraversiamo, tutti, anche Gesù a Getsemane.
Sì.
Ed è in effetti una delle armi principali del diavolo contro di noi. Allora, ti ho dato delle scritture lì, sorelle, l'avete, potete leggere,
sì.
Avete la lista delle scritture che
sì,
vi ho dato sul soggetto.
Sì, ce l'ho su un foglio qui, sì.
Allora, innanzitutto qui c'è una piccola profezia di Gesù che ho ricevuto, c'è cioè degli appunti, e Gesù dice, amati figli, se sinceramente vi inginocchierete davanti a me e di tutto cuore mi cercherete, io vi dico che vi aiuterò a superare gli ostacoli finanziari che il nemico vi mette davanti, ma mi dovete cercare in ogni difficoltà, incuranti dei problemi, perché io il Signore sono un Dio di miracoli e non dovete appoggiarvi e scoraggiarvi sulle cose naturali, ma su di me, sulle cose divine, trascendenti e miracolose. Ricordate anche che io non sempre rispondo dando denaro o dando le cose che nella mente naturale uno potrebbe aspettarsi, ma a volte rispondo permettendo prove e difficoltà per lo scopo che possiate crescere nella fede. Cose come il denaro facile vizia, ma le prove fortificano e vi fanno crescere e diventare come me.
Amen.
Alleluia. Grazie Signore, grazie Gesù. Gesù ti ama molto.
Questo è un bel messaggio per rispondere al fatto che lei, la sorella V, è scoraggiata per via dei debiti, dei problemi, e ha detto che vorrebbe allargare la famiglia, ma non riesce per via della situazione economica.
Amen, 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 amen. E qui c'è da imparare la lezione di imparare a lodare il Signore in ogni situazione, lodarlo, confidare, amarlo.
Amen.
Va bene, è per questo che nelle famiglie avvengono i divorzi. Davanti a una crisi, invece di continuare ad amare, confidare, sostenere il marito o la moglie, ecco che ci rivoltiamo, li mordiamo, li graffiamo nello spirito e succedono divorzi. Capito? Invece dobbiamo imparare la fedeltà, essere fedeli al coniuge, che è un addestramento per essere fedeli a Dio. Comunque voglio dire a sua sorella che anche io ho dovuto imparare nella mia vita ad andare avanti e avanti, specialmente quando dalle apparenze sembrava che Dio non stava rispondendo alle preghiere. E però attenzione che si può cadere, si può andare a finire con rinnegare il Signore. In che senso? Quando in una crisi invece guardare su guardi giù, quando invece andare avanti ti fermi e vai indietro, quando invece di continuare a lodare a denti stretti cominci a mormorare, come Israele nel deserto, comincia a mormorare e non è più entrata, non è più potuta entrare nella terra promessa. Non facciamo questo sbaglio, c'è una terra promessa per ciascuno di noi, si chiama la terra delle benedizioni, delle promesse di Dio, la corona che Lui ha per ciascuno di noi, ma la perdiamo se mormoriamo. Non perdiamo la salvezza, ma perdiamo la corona. Capito? E smettiamo di aggiungere olio alla lampada, l'olio della fede, della lode, dell'andare avanti, del continuare a credere, e la lampada diventa vuota e allora la riempiamo di mormorazioni, di lamenti, di dubbi, e quello cominciano le malattie, cominciano i problemi, i divorzi, le liti. Va bene, invece andare avanti nella fede. Quando tutto va storto, che tutti ti abbandonano, Gesù è ancora lì. Quando le finanze vanno male, Gesù è ancora lì. Quando la salute va male, Gesù è ancora lì. E confidare che il Signore ti trarrà fuori, dopo un giorno, un mese, un anno, ti trarrà fuori, se continua a credere. Va bene, Signore Gesù. Angela, ti prego con dolore di aiutarci con le scritture, che ti ho dato una piccola lista, il messaggio veloce questo, grazie di Dio. Allora, e continuiamo il discorso sulle depressioni, gli scoraggiamenti, che sono l'entrata del diavolo. Come entra il diavolo? Tramite depressione, scoraggiamenti, paure, ansie. Lì entra il diavolo e comincia l'inferno. Va bene? Quindi cosa bisogna fare? Matteo 12, 43 e 45, dobbiamo trattare gli spiriti, va bene, come demoni. Non dobbiamo trattare le malattie come malattie, ma trattare le malattie e le depressioni come demoni. Quindi non trattare lo scoraggiamento come scoraggiamento, trattalo come un demone.
Man.
Se impariamo questo, abbiamo fatto un passo in avanti, direzione giusta. Leggiamo.
Matteo 12, 43 a 45. Quando lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi, cercando riposo e non la trova. Allora dice: ritornerò nella mia casa da dove sono uscito, e quando ci arriva la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va a prendere con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali entrati vi prendono dimora, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa malvagia generazione.
Quindi Gesù sta dicendo, attenzione, questo è Gesù che parla, non è fratello Giuseppe. Qui dice: un demone va e prende 7 demoni peggiori di lui, e la condizione della persona diventa peggiore. Perché? E evidentemente si è messa a mormorare, a lamentarsi, a confidare nei dottori. Se vai dal dottore, vai, ma il dottore è la ruota di scorta, ricordati. E la macchina non può viaggiare sulla ruota di scorta, perché dopo di quello c'è la morte. Cosa succede? Se viaggi con la ruota di scorta, ti fermi all'autostrada, sei bloccato in mezzo alla notte. Quindi se tu viaggi da dottore in dottore, ospedale in ospedale, va avanti così, alla fine muori. E il dottore non è che può fare molto, va bene? E cioè, i dottori fanno anche tanti errori. Quindi pregare disperatamente quando vai dai dottori, disperatamente, va bene? Quindi primo Pietro 5:8, va bene? Sul soggetto che dobbiamo cacciare queste cose dalla nostra vita, come cacciare demoni, non solamente malattie, non sono solamente spiriti. Depressioni, non sono depressioni, sono demoni. Sì. La depressione da cosa viene? Quale negozio? Da quale sorgente? Il diavolo. Sì. Depressione è la provocazione del diavolo per farti mormorare. Cosa fare? Qual è la medicina? Lodare il Signore, ringraziarlo che se si risenti male, ringraziarlo che tutto va storto, ringraziarlo qualunque cosa. Ed è così che ne esce.
Amen. Primo Pietro 5:8. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare.
Quindi se abbiamo problemi grossi, ricordiamoci, il diavolo va attorno come il leone ruggente. Questo leone ruggente, il diavolo, è andato da Gesù nel deserto a tentarlo, è andato dagli apostoli e viene da noi. Rendiamocene conto. Che fare allora quando c'hai un problema? Se non trovi altra soluzione, prega, digiuna, anche se non, se devi andare a lavorare, prega, digiuna un'ora, due ore tutte le mattine. Una, due ore tutte le mattine, prega, digiuna, prega, leggi la Bibbia, in ginocchio, in piedi, passeggia, loda Dio, svegliati, datti una mossa. Non ho tempo di andare a lavorare, ti svegli la mattina, ti punti la sveglia un'ora, due ore prima e fai il tempo. Va bene? E questa deve essere la prima cosa. Proverbi 8:17 deve essere la prima cosa, prima.
Proverbi 8:17. Io amo quelli che mi amano e quelli che mi cercano diligentemente mi trovano.
Va bene, in inglese dice quelli che mi cercano presto. They that seek me early. In inglese dice. Mi piace di più in inglese. Quelli che mi cercano presto. Isaia 26:9.
Isaia 26:9. Con l'anima mia ti desidero durante la notte. Con lo spirito che è dentro di me ti cerco, poiché quando i tuoi giudizi si compiono sulla terra, gli abitanti del mondo imparano la giustizia.
Va bene, quindi cercarlo con l'anima, cercarlo con la mente, cercarlo, cercare il Signore, guardare il Signore, non la malattia, guardare Gesù, non il male. Amen. Guardare alla fede, non alla depressione, guardare alla parola di Dio, non la parola del mondo. Salmo 77:2.
Salmo 77:2. Nel giorno della mia afflizione ho cercato il Signore. La mia mano è stata tesa durante la notte senza starcarsi. L'anima mia ha rifiutato di essere consolata.
Va bene, se facciamo questo usciamo dalla fossa. Salmo 119:62.
Salmo 119:62. Nel cuore della notte mi alzo per celebrarti a motivo dei tuoi giusti decreti.
Va bene, se ti svegli di notte e non riesci a dormire, prega. Se non riesci a dormire di notte perché c'è qualcuno che non è perdonato, perdonalo.
Sì.
Alcuni per i quali non hai pregato, prega. Va bene, e vedrai che ti addormenti. Non c'è niente di più facile che addormentarsi mentre preghi, mentre lodi, mentre perdoni e specialmente mentre preghi per gli altri. Luca 6:12.
Ora avviene in quei giorni che Eli se ne andò sul monte a pregare e passò la notte in preghiera a Dio. Amen.
Gesù passato la notte in preghiera per Dio, per il Signore, per il Padre. Se impariamo questo, possiamo passare tutta la notte, tutto il giorno, non c'è limite. Non c'è limite, la preghiera tanto quanto vuoi, però io dico che nessuno mi venga a dire non ho tempo. Vi puntate la sveglia, vi fate una passeggiata in città, guardate le vetrine, la sveglia con le campane più grosse che trovate, ve la portate a casa, la puntate, come quella che avevo io quando lavoravo nei ristoranti che arrivavo sempre tardi, sono comprato una sveglia con due campane sopra che i vicini bussavano alle pareti, cioè, alzati e spegni quella sveglia, va bene, vi puntate una sveglia e vi alzate per cortesia. E non avete digiunate, pregate se necessario, bevete un bel caffè per svegliarvi o fatevi una bella spremetevi un limone e ve lo bevete senza zucchero, quello vi sveglia di sicuro se non volete caffè.
Mm-hmm.
Gloria al Signore. Amen. Quindi quello era Gesù che pregava di notte. Gloria, gloria. A Genesi 32 c'è una bellissima parentesi di Giacobbe. Vediamo cosa fa Giacobbe. Genesi 32. Giacobbe ha passato tutta la notte a lottare. Ha lottato tutta una notte. Contro chi? Contro Dio, contro un angelo che rappresentava Dio.
E com'è possibile che un angelo non vince quando lotta contro un uomo?
E com'è possibile che Dio muore in croce?
Non è possibile se lo pensi.
Dio in Gesù, nella carne di Gesù, è morto in croce. Non lo Spirito Santo, ma la carne è morta. Mm-hmm. Questo angelo, va bene, rappresentante Dio, si è fatto uomo. Mm-hmm. E ha lottato contro Giacobbe tutta la notte. Qui c'è una lezione, qui leggiamolo.
Genesi 32, da 24 a 30.
Ecco, seguire attentamente, per cortesia.
Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba. Quando quest'uomo vide che non poteva vincerlo, gli toccò la giuntura dell'anca e la giuntura dell'anca di Giacobbe fu slogata mentre quello lottava con lui. E l'uomo disse: lasciami andare perché spunta l'alba. E Giacobbe: non ti lascerò andare prima che tu non mi abbia benedetto. L'altro gli disse: qual è il tuo nome? Ed egli rispose: Giacobbe.
Giacobbe vuol dire ingannatore, attenzione. Soppiantatore, Giacobbe.
Quello disse: il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché tu hai lottato con Dio e gli uomini e hai vinto. Giacobbe gli chiese: ti prego, svelami il tuo nome. E quello rispose: perché chiedi il mio nome? E lo benedisse lì. Giacobbe chiamò quel luogo Peniel, perché disse: ho visto Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata.
Gloria al Signore. Guarda per cortesia nell'ebraico, dove dice Israele, e legge il significato. Quindi il tuo nome non sarà più soppiantatore, imbroglione, perché Giacobbe imbrogliò suo fratello Esaù e praticamente gli prese, gli rubò la primogenitura. Perché? Perché non volle aspettare lo Spirito di Dio. Aveva premura insieme a sua madre Rebecca di prendersela subito, e è sbagliato. Doveva aspettare. Il Signore è capace, il Signore è in grado di fare le cose senza l'aiuto dei nostri imbrogli. Allora, leggi.
Allora, il nuovo nome che ha ricevuto, Israele, in ebraico significa He will rule as God.
E colui che dominerà come Dio. Capisci? Quindi il tuo nome non sarà più imbroglione, ma il tuo nome sarà colui che domina, regge come Dio. Appunto Israele. Gloria al Signore, grazie Gesù. Quindi, come Giacobbe lottò tutta la notte, così dobbiamo lottare noi. E Giacobbe lottò fino a quando, ragazze?
Fino a quando ha vinto?
Vittoria.
Di più.
Fino alla vittoria?
Di più.
Fino a quando fu benedetto.
Esatto. Lottò fino a che fu benedetto. Va bene, quindi sempre chiedere, cioè, quando litigo con un fratello, cioè, dice: senti, io vorrei che tu mi benedicessi.
Dopo che avete fatto la pace?
Dopo che sì.
Non mentre litighi.
Sì, non benedicimi così che posso litigare di più con te.
No.
Capisci? Chiedere al fratello, alla sorella: io vorrei che tu mi benedicessi. Non è bello?
Sì.
Imparate a dire questo. Imparate a chiedere alla persona che magari avete lottato nello spirito, alla fine dice: guarda, perdonami, mi sono arrabbiato, perdonami, mi è uscito qualche parola di troppo, perdonami, a volte io dico cose sbagliate, perdo un po' la calma, perdonami, 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 se non di più. Questo per me è semplice. Quando litighi e non è chiara che ragione, che ha torto, tu ti prendi il torto e dici: perdonami, a volte mi arrabbio, perdonami a volte. Però ci sono anche richieste di perdono più specifiche. Va dalla moglie e dice: perdonami, ho commesso adulterio. Va dal marito: perdonami, sono una moglie terribile, perdonami, benedicimi, ti chiedo la tua benedizione. D'accordo?
Sì.
Impariamo a fare quello. E allora, come Giacobbe, dobbiamo lottare va bene, finché vinciamo. E vinciamo cosa? Perché Giacobbe non è che ha vinto, non ha vinto nessuno. Dio si è fatto uomo, cioè un angelo, era qualcosa così, sicuramente un angelo, che si è fatto uomo allo stesso livello di Giacobbe. E Giacobbe non vinceva, non perdeva, ma non lo mollava fino a quando tu non mi benedici.
Sì.
E allora cosa gli ha detto l'uomo? Tu hai lottato contro Dio e hai vinto. Ha letto quello?
Ha lottato contro Dio e gli uomini e hai vinto.
Ecco, leggilo di nuovo quello. Molto interessante. Genesi 32, cos'è il 30? 29,
Genesi,
30?
Sì, 32.
32, 29, 30 lì.
No, quello è un altro.
Genesi 32.
28.
28.
Allora quello disse: il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto.
Ecco, quindi Genesi 32, 28. Il tuo nome sarà colui che domina, no, colui che regna.
Che regna, sì.
Colui che regna come Dio. Cosa, ora, Israele chi rappresentava Israele? Allora.
La sposa?
La sposa, esatta. Risposta esatta. Vince una benedizione. Israele rappresentava la Israele dello spirito, non Israele i farisei. Va bene? Israele dello spirito, la Chiesa cristiana sposa, ma neanche la Chiesa cristiana vergine senza olio. La Chiesa sposa, Israele rappresentava la Chiesa sposa, e quindi ecco che si è molto appropriato dire colui che regnerà come Dio. Perché come Dio? Perché è Dio che regna attraverso la sposa.
Ma, sì.
Non è la sposa che regna, è Dio attraverso la sposa. Quando tu guarisci una persona, che gli dai la guarigione, gli dai la salvezza, gli dai la liberazione, sei tu che dai queste cose.
No, è sempre Dio.
È Dio attraverso di te, noi siamo strumenti.
Amen.
Va bene? Quindi dobbiamo lottare fino alla fine, fino in fondo, lottare, non mollare. Vedi Ebrei 12:2.
Ebrei 12:2. Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio.
Alleluia! Seduto alla destra, quindi gloria al Signore. Capitolo 10, 32 a 34. Siamo in Ebrei.
Ebrei 10, 32. Ora ricordatevi dei giorni passati nei quali, dopo essere stati illuminati, avete sostenuto una grande lotta di sofferenza, talvolta esposti a oltraggi e tribolazioni, altre volte facendovi solidali con coloro che venivano trattati in questo modo. Infatti avete anche sofferto con me nelle mie catene e avete accettato con gioia di essere spogliati dei vostri beni, sapendo di avere per voi dei beni migliori e permanenti nei cieli.
Gloria al Signore.
Carissimo.
Grazie Gesù.
Quindi continuare a lottare, fratello, nello spirito. Non lottare contro il fratello, litigare contro il fratello. Lottare contro il diavolo. Il nemico non è fratello, anche se è fuori dallo spirito, anche se è arrabbiato, anche se ti fa arrabbiare, anche se sbaglia come te, più di te, come te, quasi come te. Perdonarlo, fratello, perché insomma tu sei uguale, più o meno. Tutti facciamo la giostra gira, tutti abbiamo il nostro turno di essere fuori dallo spirito, va bene? E comunque non sarà mai troppo dura. A volte potrebbe essere tanto dura quanto una crocifissione, uguale a come fu per Gesù. Gesù, perché una delle lezioni sul Calvario, perché Gesù si è fatto crocifiggere così, una delle lezioni è che anche noi potremmo dover essere crocifissi e soffrire, come appunto Pietro fu crocifisso, altri apostoli crocifissi. Quindi Gesù ha sofferto nel corpo, come anche noi potremmo un giorno dover soffrire nel corpo, e con l'aiuto di Dio, Dio ci aiuti, perché non siamo capaci, non siamo in grado. Chi gli piace soffrire? Nessuno. Però con l'aiuto di Dio Gesù si è passato 6 ore attaccato ai chiodi. Alleluia. Però lo Spirito Santo era lì ad aiutarlo. E quando lo Spirito Santo si è staccato da Gesù: Padre, perché mi hai abbandonato? Perché? Perché fino a quel punto lo Spirito Santo lo sorreggeva, lo aiutava, così come aiuta noi lo Spirito Santo, ci sorregge e ci aiuta a perdonare, a sopportare, a tollerare, ad amare quando gli altri odiano, sopportare quando gli altri maledicono, benedire quando gli altri ingiuriano, quando gli altri dicono cose cattive. Chi è che ci aiuta? Lo Spirito Santo. Va bene? Però non sarà mai troppo dura. Primo Corinzi 10:13 cosa dice? Che sarà dura, ma non sarà mai troppo dura, perché abbiamo lo Spirito Santo. Ti possono uccidere, torturare, però c'è lo Spirito Santo e non sarà, sarà dura, ma non sarà mai troppo dura. Non dovrai dire, non dovrai mai dire, Padre, perché mi hai abbandonato. Quello era solo Gesù che poteva dire quello, perché doveva morire come peccatori che muoiono senza Spirito Santo. Quindi morire anche al loro posto. Che grande lezione che c'è anche lì. Vai.
Primo Corinzi 10:13. Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita affinché la possiate sostenere.
Se in quella fossa, in quella malattia guardi a Gesù, se in quel disastro pensi al Signore, se in quel possibile divorzio confidi nel Signore, se in quella maledizione finanziaria ami il Signore, lo adori, lo ringrazi, vedrai, vedrai. Magari non ti benedirà con soldi, magari non con questo, non con quello, ma alla fine dirai: il Signore non mi ha dato sempre quello per cui ho pregato. Parentesi, grazie a Dio per quello che a volte non sappiamo come pregare. Vero. Non mi ha dato quello che ho pregato, ma mi ha dato quello che avevo bisogno. Mi ha dato quello che era meglio. Amen. Secondo Timoteo 4:7.
Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede.
Alleluia, potremmo dire così? Ho combattuto il buon combattimento, 1 Timoteo 6:12.
Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni.
Giacobbe si è afferrato a quell'uomo, ha capito che non era un uomo, se no non gli chiedeva benedicimi. Non lo mollava, non fino a quando non lo avrebbe benedetto. Quindi dice qui Paolo, dice: afferra la vita eterna, afferrati a Gesù, afferrati, aggrappati alle sue promesse, alle sue benedizioni. Filippesi 3:14.
Proseguo il corso verso la meta, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù.
Alleluia. Quindi proseguire, proseguire, proseguire. E in che modo proseguiamo? Ebrei 12:1-2.
Anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno, allentandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compiatore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio.
Alleluia, alleluia, ragazzi, che bello! Che bel Dio che abbiamo. Amen. Amen. Che magnifico Gesù che Dio ci ha mandato. Alleluia. Amen. Dio non spreca niente. C'è qualcosa che Dio spreca?
No.
No.
No, no.
Non spreca neanche il diavolo.
Anche quello ha uno scopo.
Dio non spreca neanche i problemi che il diavolo ci manda. Va bene, quindi non dice: oh, perché Dio permette, anche l'immondizia è utile, anche le guerre, le morti, le distruzioni che Dio non fa ma permette al diavolo di fare. Oh, quanto impariamo da quelle cose. C'è gente che dice: cosa servono le guerre? C'è gente che ancora non bastano neanche, arriveranno guerre atomiche, moriranno a miliardi e ancora non impareranno. Dice Apocalisse 9, Apocalisse 16, dice che sotto le tribolazioni, sotto i problemi, continueranno a maledire Dio. Apocalisse 9 e 16. Dice che la gente continuerà a maledire Dio. Quindi, come vedi, Dio c'ha un motivo per permettere il male, perché c'è gente che neanche la testa è così dura. che neanche così impareranno. Davide, re di Israele, con questo concludo, divenne perfetto agli occhi del Signore solamente dopo i suoi due più grandi peccati. Ci vollero due grandi peccati perché Davide divenisse perfetto. Ci vuole la caduta da Adamo ed Eva perché Adamo ed Eva si capissero e si pentissero. I due grandi peccati, che naturalmente sono Batseba, e il secondo peccato fu il censimento, vedere Seconda Samuele sul soggetto, Seconda Samuele capitoli 11 e 12 e Seconda Samuele capitolo 24. Va bene, quindi Seconda Samuele capitolo 24 e Seconda Samuele capitoli 11 e 12. I due grandi peccati di grandissimi peccati di Davide, tra i più grandi della Bibbia. Peccati che noi, la maggioranza di noi, non hanno commesso. Però non possiamo dire che siamo a livello di Davide.
No.
Eppure Davide ha dovuto, Dio ha dovuto permettere questi capitomboli, cascare in questi pozzi profondi, va bene? Perché Davide divenisse perfetto, va bene? E, guarda, leggi 2 Samuele 24:24, vediamo la perfezione di Davide.
2 Samuele 24:24. Ma il re rispose ad Arauna: no, io comprerò da te queste cose per il loro prezzo, e non offrirò al Signore, al mio Dio, olocausti che non mi costino nulla.
Wow, questa è la perfezione di Dio. Finisce il capitolo 25 e qui finisce la storia di Davide, due libri di Davide.
Davide comprò l'aia e i buoi per 50 sicli d'argento e costruì là un altare al Signore e offrì olocausti e sacrifici di riconoscenza.
Gloria al Signore. Cos'è, 25 letto?
Sì.
Cos'è, c'è la nuova Diodati?
Sì, no, la nuova riveduta questa.
Nuova riveduta. Grazie al Signore. Va bene. Allora Davide qui diventa... qui ha imparato le lezioni Davide. Ci è voluto uccidere Uria, ci è voluto... adulterio con Batseba, ci è voluto suo figlio avuto da Batseba che morisse, ci è voluto capitolo 24 secondo Samuele, ci è voluto che lui ha indetto un censimento di Israele, cosa proibita nella legge di Mosè: tu non devi censire il popolo perché il popolo non è tuo, i numeri non appartengono a te, appartengono a Dio. Dio sa quanti sono, tu non devi saperlo. E lui ha fatto il censimento per dire: gloria a me, quanto sono grande, come sono in gamba, guarda quanta gente c'è ai miei piedi. E persino il suo il capitano del suo esercito, che tra l'altro non è che era uno stinco di santo, Joab, il capo dell'esercito che era con lui, lo rimprovera. A verso 3 gli dice: Signore tuo Dio renda il popolo 100 volte più numeroso di quello che è, faccia sì che gli occhi del re mio Signore possano vederlo. Ma perché il re mio Signore prende piacere nel fare questo? Joab, che non era il più spirituale, va bene, e che poi Salomone fece uccidere perché era, appunto, era fuori dalla volontà di Dio. Questo lo vedremo più avanti nel primo libro dei re. Ma l'ordine del re, verso 4, qui Seconda Samuele 24:4, l'ordine del re prevalse contro Joab e contro i capi dell'esercito, e Joab e i capi dell'esercito partirono dalla presenza del re per andare a fare il censimento del popolo di Israele. E poi leggete tutto il capitolo Seconda Samuele 24 per vedere che la punizione di Dio, e dopo la punizione di Dio Davide si pente finalmente, meglio tardi che mai. E allora va e offre un sacrificio di pentimento a Dio. E però Arauna gli dice: ti regalo il campo, ti regalo i buoi, ti regalo tutto che per il tuo sacrificio. E Davide dice: no, non offrirò all'Eterno un sacrificio che non mi è costato niente. Che sacrificio è se non ti costa niente?
Sì, è tutto gratis.
E se no, come i satanisti che rubano i bambini, li sacrificano, i bambini degli altri sacrificano. Satanisti. E lascia che il diavolo faccia così, noi no, noi Gesù non ha fatto morire un altro, come dicono i cari islamici, che Dio, Gesù ha fatto morire Giuda al suo posto. No, caro, hanno preso una cantonata grandissima. È morto Gesù. Alleluia.
Grazie Signore.
Gloria a Dio.
Amen. Grazie Gesù.
Gloria a Dio. Grazie Amen. Signore. Con questo concludo e fratelli, aggiungete questo capitolo a quell'altro di ieri. Come vincere le depressioni, le paure, gli scoraggiamenti, vincere il diavolo, continuare a lottare, aggrapparsi tutta la notte a lottare. Quindi lottate tutta la notte aggrappandovi all'angelo di Dio, che sono le promesse, sono le scritture, sono la nostra fede. Aggrapparsi, fratelli, aggrapparsi alla preghiera, aggrapparsi disperatamente allo Spirito di Dio, morire se necessario, ma confidando, ma lodando, ma credendo. Amen.
Amen.
Nel nome
Amen.
Di Gesù Cristo.
Nel nome di
Amen.
Gesù. Grazie, Dio vi benedica. E ascoltiamo un canto e poi facciamo una preghiera per i fratelli ammalati.
Visto cadere catene, montagne spostarsi, visto poi l'infermità andare via, ho visto guarire malati, ho visto muri abbattersi, ho visto Dio nei tuoi problemi sempre risolverli e muoversi. Visto Dio togliere tristezze e mettere la gioia, ho visto anche nella morte poi risuscitare, l'ho visto togliere il dolore, l'ho visto sanare le ferite, ho visto che nei tuoi problemi Dio è la soluzione, Dio è la via d'uscita, ho visto che quando lo chiamo sua gloria, quando il suo popolo lo prega lui dà la vittoria, che in prove e in difficoltà la chiesa non è mai da sola, ho visto Dio rispondere quando il popolo a Dio è possibile quel che è impossibile alla mente umana, anche nel mezzo del deserto ho visto uscire acqua, lo puoi chiamare quando vuoi, risponde quando tu lo chiami, io ho visto Dio sempre presente quando con fede tu lo chiami, ho visto che quando lo chiami gloria, quando il suo popolo lo prega lui dà la vittoria, che in prove e in difficoltà la chiesa non è mai da sola, ho visto Dio rispondere quando il popolo lo adora, toglie via il dolore quando sei nel visto che quando lo chiamo mostra la sua gloria. Quando il suo popolo